Storie Libere presenta
Closed, conversazioni antivirali
di Nicola Filippone
con Gigi Galanzini. Come promesso, noi torniamo a parlare di Nereo Rocco, perché non ci basta mai, come è giusto che sia, perché Gigi Galanzini ha ancora tante cose da dire. E Gigi, ben ritrovato.
Grazie, sai che per me rimane un invito a nozze, anche a puntare.
Assolutamente, peraltro, guarda, io la settimana scorsa sono rimasto con tantissime cose che volevo chiederti e mi sono rimaste lì, quindi quando ho visto che andavamo lunghi ho detto: senti, ma facciamo un'altra puntata, ma perché dobbiamo, diciamo, ridurre tutto in pochi secondi quando ci possiamo dedicare altro tempo? E quindi io ero molto incuriosito dalla storia l'altra volta tu hai raccontato, no, di come sei arrivato a conoscere Nereo Rocco e a diventare un giornalista sportivo, quando Nutrizio ti disse che ti saresti occupato del Milan, ecco. Però poi non hai raccontato la seconda parte della storia, cioè quando l'hai dovuto approcciare. E quindi secondo me possiamo partire da quello.
Certo che partiamo da quello, perché era esattamente, tra l'altro, non solo tu adesso, ma già un po' di amici ascoltatori fedelissimi in settimana hanno scritto dicendo: ma com'è, fate la suspense, eccetera. C'è solo la suspense. Allora, tu vai quel giorno lì, no? Che ti ripeto, era o il 30 settembre, sì, primo ottobre. Allora, ti ho detto, sveglia alle
75, no?
Com'è? Del 75.
Sì.
Sveglia frettolosa alle 5 e mezza, 6 meno quarto, insomma, per essere al giornale alle 6 e mezza, la chiusura della prima edizione di tipografia, eccetera. Poi verso le 10, dopo questo dito schioccato, queste nocche, faccio rumore, queste nocche schioccate da Nutrizio, così, voi da oggi vi occupate del Milan, io attraverso la piazza in bocca via Turati, salgo al terzo piano e trovo un casino che oggi sarebbe una normalissima conferenza stampa poco frequentata, ma allora sembrava una roba da tempi di guerra, no? Perché c'erano, a parte i giornalisti, ma i cameraman, i dirigenti, gli avvocati che andavano e venivano, eccetera. A me il direttore, uscendo, mi disse: e cercate soprattutto di intervistare il mio vecchio amico Nereo, parentesi, Nino Nutrizio era stato nelle giovanili portiere della Triestina, no? E Rocco ci giocava in quella squadra giovanile, e infatti poi quando ci fu la mostra a Trieste scovammo una foto, insomma, abbastanza rara, in cui c'erano questi 11 in fila con il portiere col berretto con visiera che era Nino Nutrizio e la mezzala sinistra che era Nereo Rocco. Bon, allora mi presento a lui e gli dico: aspetto che esca da una porta da cui si sentiva arrivare il suo vocione, faccio due passi avanti cercando di sfoggiare un'aggressività che non ho mai avuto nella vita, e gli chiedo se mi può concedere un'intervista che mi ha sollecitato il mio direttore Nino Nutrizio. Lui mi guarda, mi squadra, e la risposta è stata: De quanto tempo la fa sto mestiere? Cioè, da quanto tempo fa sto lavoro? Io, naturalmente, arrossisco come un pomodoro e dico: guardi, io lavoro in cronaca la notte da un anno, però sinceramente nello sport, nel calcio, sto debuttando in questo momento. Allora si sente una risata veramente satanica. Tu non hai conosciuto Aldo Pacor, che era uno storico cronista triestino a sua volta del Corriere dello Sport a Milano, ma una roba da gracchiante proprio, ma implacabile, insopportabile da un certo punto di vista, perché sghignazzava alle mie spalle, evidentemente, no? Loro si conoscevano, erano amici, quindi gli faceva da spalla, no? E io appunto gli rispondo così e gli dico da un anno cosa, ma da stamattina. E lui mi dice: e la se permetti di importunar il commendator Nereo Rocco, dice lui ridendo, sia ben chiaro, un di questi giorni la si presenti al mio ufficio e vedremo cosa che si può fare, e vedremo cosa si può fare. Io, rosso come un peperone, eccetera, incasso questa cosa, capisco che l'intervista non se ne parla, quindi che mi tocca raccattare, vediamo che cos'altro, matura in giornata. Poi mi avvicino a Paco, gli dico: chiedo scusa, sono il tal dei tali, non ci conosciamo, mi spiace, forse ho fatto una figuraccia, ma insomma mi ha paracadutato qua, eccetera. E lui fa la nave scuola, no? E mi dice: cosa vuoi che sia il suo ufficio? Il suo ufficio è l'assassino, il ristorante. Gli dico: ah, ecco, perché dato che qua è la sede del Milan, io credevo, cioè non capivo bene dove era il suo ufficio. E allora a quel punto, la sera stessa, cioè vado al giornale, scrivo, riscrivo, cancello, butto via, ne faccio di ogni, e poi mi dico che per fare un servizio fresco l'indomani bisogna che provi ad andare a cercarlo l'assassino. Sapevo da letture breviane, eccetera, che lui all'assassino ci andava tardi alla sera a mangiare, poi si fermava lì fino a tutte le ore, e dico: ci provo. L'assassino era vicino a dove abitavo allora, molto vicino, e entro, cioè, ma veramente ho tirato un sospiro fuori, prima ero agitatissimo. Ti puoi immaginare un ragazzino alle prime armi, no? che deve andare a rompere i coglioni a mezzanotte passata a un monumento, e come apro la porta sento: te son proprio, in triestino, te son proprio una testa del gran casso, ma un urlo del paolo, sei proprio una testa. Io non ero ancora entrato, quindi non potevi avermi visto, no? E infatti l'obiettivo era Nicolò Carosio, perché lui stava giocando a scopone con Carosio, e Carosio aveva evidentemente sbagliato una giocata. Le coppie erano Rocco Carosio contro Cesare Maldini e Ottavio Gori, che era grande amico del Paron e proprietario del locale. Intorno a sto tavolo c'era un tifo da curva, proprio una roba che non ti dico. Io mi metto di fronte, mi metto a mia volta in piedi, mi metto di fronte al Paron. A un certo punto lui, alzando gli occhi, incrocia i miei, tra i tanti altri. Dopo un po' io accenno una specie di saluto, una cosa, lui si ributta a guardare le carte e poi rialza gli occhi e dice a Ottavio Gori, leggo la citazione perché avevo fatto molta fatica a ricostruirla con l'aiuto anche di testimoni e voglio che sia giusta. Mette una mano sul braccio di Ottavio Gori, proprietario del locale, gli dice: che ti te chiami vin sta roba, pazienza. Cioè, che tu chiami vino quello che stiamo bevendo, pazienza. Questo era per darti un'idea, no? Subito. Che ti te gabi in mano il sette bello ogni volta che te dà carte, pazienza ancora. Che tu abbia in mano il sette bello tutte le volte che sei tu di mazzo, ancora pazienza. Ma che in sto locale, se troviamo de drio, ci troviamo lì dietro gli spioni, questo me par troppo. A quel punto cosa posso fare secondo te? Scappare, suicidarmi, chiamare la polizia? Cosa posso fare? Non conoscevo nessuna di queste persone, se non, per mia fortuna, Bruno Raschi, storico vice direttore della Gazzetta dello Sport, tra l'altro una penna di una raffinatezza leggendaria, oggi sconosciuta, che avevo conosciuto per caso qualche tempo prima. E Ottavio era già in piedi che ringhiava, no? Rivolto, non so più se al cameriere o al cuoco di turno, per dirgli: insomma, qua dentro c'è di tutto. Si alza Raschi, che aveva questo parlare, era un parmigiano che parlava forbito, e come dire, di cui questa ciurma, no? Aveva soggezione. Lui disse: Nereo, conosco io questo giovane. Sento di potermi fare garante della sua addirittura, ma una roba così, no? E immaginati comunque la scena, immaginati cosa. Allora Rocco sente tutto questo, sente queste due o tre frasi di Raschi, si alza in piedi, mi tende la mano e mi dice, dopo in italiano, per una volta non in triestino, quindi voleva dire che era una roba ufficiale, dopo queste parole del professor Raschi, che tutti noi rispettiamo come un benvenuto tra noi, si faccia dare un bicchiere, se vuole mangiare qualcosa la cucina è sempre aperta, ma mi sconsiglio perché se no non era Rocco, capisci? E mi sia testimone anche lei, che spero conoscerà il nobile gioco della scopa, va ben così professor, guardando Raschi, di che testa di gran casso sia quel che gioco insieme, che era Carosio, no? Cioè, io in quei due minuti in cui ha parlato prima l'uno e poi c'è stata questa cosa di Rocco, è capito, ero morto, cioè ero morto o forse ero rinato, comunque la serata è finita che io sono rimasto lì a giocare a carte. Poi negli anni sarei diventato a mia volta uno dei giocatori, partendo sempre dalla panchina, ma ogni tanto qualcuno mancava, doveva andare via, eccetera, eccetera. E quando a un certo punto sono le 3:30 di mattina, nota che io alle 6:30 ero di nuovo di turno la mattina, 3:15, 3:30 se non ricordo male, ma semmai era di più che di meno, gli chiedo sempre, visto che era stato ormai così gentile, gli chiedo, signor Rocco, le fa piacere se l'accompagno io? L'ho sentito che aveva chiesto un taxi. Le fa piacere se l'accompagno io al Residence Piave, dove sapevo che abitava, mi ero informato, e mi guarda e mi fa, perché ti ha già fatto la patente? Già fatto la... Hai capito?
Bene. E tu avevi tipo 27 anni, 26 anni,
27. E prendo la via del Residence Piave e lì comincia di nuovo a darmi del Mona e così, dove te va? Ma il signor Rocco non abita in Viale Piave. Ma no, è il giornale. E allora mi fa tutta la scena e mi dice che lui non dorme, se quando è a Milano, non dorme se non legge dalla prima all'ultima riga Corriere e Gazzetta dello Sport. Sì, il problema è che dal 75 le edicole notturne non c'erano a Milano, cioè non ce n'era neanche mezza. E quindi gli dico, signor Rocco, mi farebbe molto piacere, ma dove andiamo a prendere il giornale? Allora me ne dice un'altra delle sue. E mi spiega come si fa ad arrivare in via, no, lo sapevo, ma insomma, mi fa la rotta per via Solferino allo stabilimento del Corriere, di Corriere Gazzetta, e mi dice, vai dentro e di che devi prendere i giornali per il signor Rocco. Entro e dico, mi scusi, ho in macchina, figurati, no? Ricomincia la surfa, ho in macchina il signor Rocco che chiede cortesemente se può, eccetera. Questo mi manda, ti puoi immaginare dove. Io torno in macchina con perdite, mi ribecco del Mona, allora lui abbassa il finestrino, caccia un urlo e dice «Ciao, de casa!». Questo ha solo sentito la voce perché non poteva vederlo, si è fiondato fuori con le copie nuove, con le copie fresche del giornale, dicendogli da domani in poi ricomincio a metterglielo via, eccetera, mi scusi per pazienza, non mi sono fidato di questo signore, non lo conoscevo, eccetera, eccetera. Io a quel punto ero completamente innamorato di Nereo Rocco e lo sono rimasto per tutta la vita.
Vabbè, comunque, guarda, questa è una storia che andrebbe, cioè, chi legge il
film. È una storia da film.
Sì, perché
ho uscito questo libro, ti giuro, poco tempo dopo, poi lascio parlare un po' te, perché mi rendo conto che sto esagerando, però
no, figurati, ma per me questa è la tua storia, quindi
questa è la mia storia, ma soprattutto è la storia di una leggenda. Io ho avuto la fortuna nella vita di conoscere questa leggenda, non solo di volergli bene, ma per quel breve periodo, insomma, comunque di essere stato ben voluto anche da lui, quindi per me, ecco. E quindi adesso già non mi ricordo cosa stavo dicendo. Sto dicendo che sto un po' esagerando, magari, però per me la tempesta emotiva a ricordare il Paron è veramente altissima.
Insomma, io volevo dire che il capitolo in cui del tuo libro su Nereo Rocco, in cui tu racconti di come l'hai conosciuto, secondo me sarebbe utile da far leggere magari a dei giovanissimi colleghi che vogliono intraprendere questa professione, perché cioè, i tempi sono diversi, sono profondamente diversi, però in queste poche pagine c'è di tutto, cioè chiaro, ci sono personaggi non replicabili, però ecco
come fanno oggi questi disgraziati a entrare all'assassino non c'è più purtroppo, ma come non ci sono più quegli uomini e quei personaggi lì, ma come fanno oggi a entrare, che se dentro c'è, adesso non ti dico Mourinho perché stiamo parlando di Rocco, cerchiamo di non degenerare subito, ma insomma, se c'è qualcuno di quella dimensione dentro, quante guardie del corpo ci sono fuori?
A parte che questi qua vanno nei privé ora, se tu a Rocco avessi proposto un privé non oso immaginare. Visto.
Appunto, capito? Cioè lì, per carità, io mi sono buttato al sesto piano, perché entrare e non interrompere perché io non ho fiatato, ma comunque entrare e far finta di niente e aggiungermi a un tavolo, intorno a un tavolo a cui sono seduti Niccolò Carosio, Nereo Rocco, Cesare Maldini e il proprietario, beh insomma, non è proprio una roba da... da tutti i giorni, no? Però l'accoglienza era quella, cioè che al massimo c'era Rocco che ti dava dello spion, ma non lo dava a me per fare la gecko, no?
Io ho avuto la fortuna di andarci perché mi ci hai portato tu negli ultimi anni di attività dell'assassino, quindi queste cose che tu descrivi io le posso, diciamo, posso come fotografarle nella mia mente, perché quei luoghi, anche se a distanza di anni, li ho visti. Però ecco, insomma, quello che volevo dire è che un giovane cronista, forse una volta, diciamo, con il fattore umano poteva fare più strada, con un po' di fortuna e con molta umanità. Sì. Oggi è più difficile, però di base resta il fatto che è dura per tutti, perché, cioè, immaginare te che ti trovi a fare anticamera per avere un'intervista, te giovane e timido che devi fare l'anticamera per un'intervista, e poi fa capire che gli inizi sono duri per tutti, no?
Sicuro, anche perché fino alla mattina prima io avevo solo in testa il giudice Sossi, che era ancora in mano alle Brigate Rosse, e di quello mi dovevo occupare quel giorno. Quindi avrei dovuto andare, adesso non ricordo se a Tortona, dove hanno trovato la prigione in cui l'aveva tenuto le Brigate Rosse, non ricordo più quei dettagli lì, perché ormai quello è tutto finito in archivio da decenni. Però avevo tutt'altro per la testa, cioè Rocco per me era un idolo in assoluto, e così come lo era Rivera da calciatore, e il bello è che non ero nemmeno milanista, ma insomma erano i miei due idoli di riferimento. Io in una stessa mattina sono passato dal giudice Sossi dalle Brigate Rosse a Rocco Rivera, a tu per tu, capito?
No, perché poi diciamo, abbandoniamo la parentesi tua autobiografica, però ecco, la cosa che mi ha sempre colpito, no? che ci ho anche pensato, tu questa storia l'avevo letta, però poi ne abbiamo parlato quando la prima volta che ci siamo conosciuti, pensate, ma poi ci ho sempre pensato, perché in quel capitolo ho pensato un grande dilemma del giornalista sportivo, che ho vissuto anche sulla mia pelle, cioè il fatto che a un certo punto i tuoi idoli, o comunque una cosa che per te è comunque un divertimento, diventa il tuo mestiere. E da un lato sembra un sogno che si compie, quindi una cosa non problematica, però non è così, perché quando la tua più grande passione diventa il tuo mestiere, no, questa cosa ti pone dei problemi. Tu lo abbozzi in alcune righe, però poi io l'ho rivissuto, perché quando tu fai il giornalista sportivo dici, ma non è che poi dopo il calcio non mi piacerà più come mi piaceva prima, cioè alcuni dilemmi ci sono, poi magari uno li risolve, però ecco, sì, non è che uno
è vero,
diciamo, realizza il proprio sogno e finisce lì, è tutto tra luce e vino, cioè molto più, no, complicato.
Sicuro.
Però Gigi, io vedi, cioè, che Nero Rocco ha il pregio di che ci farebbe parlare per ore e non c'è bisogno di scaletta. Però l'altra volta ti volevo chiedere, la settimana scorsa, non l'ho fatto in tempo, no? Alcune cose di Rocco. Innanzitutto, secondo te c'è un altro personaggio dello sport che porta con sé una ricchezza di aneddotica della stessa mole? Secondo me no. Cioè non c'è un'altra persona nello sport che ha tanti aneddoti come Rocco.
Negli altri paesi no, non lo so, non lo posso sapere. Non ho idea. In Italia no. In Italia no. In Italia Rocco è un'epopea. Cioè sì, ancora. Dunque, te dico uno. Fabio Capello oggi ha 70, va per i 76. Quindi ha 10 anni più di quelli che aveva Rocco quando morì. Se tu oggi dici a Fabio Capello parliamo del Paron, lui è come se l'avesse visto lì il giorno prima o l'anno prima. Ma questo vale per Gianni Rivera, vale per i superstiti di quella generazione, perché ormai non siamo più in tanti, e però è così. Cioè è una, se tu parli di Herrera, parlo di grandi nomi, no, evidentemente, se tu parli di altri grandi di allora, dell'epoca, tu ne parli al passato, se sono scomparsi da un po' di tempo. Se sei Rocco, che è morto da 42 anni, tu ne parli al passato, ma non remoto, ne parli proprio al passato recente. Io l'ho provato 20 anni fa andando in giro a cercare tutti i testimoni della sua epopea, ma lo riprovo ancora oggi, ascoltandone altri, sentendone altri. Quando parlo con Ottavio Bianchi, che nel frattempo ha allenato il Napoli, ci ha vinto uno scudetto, ha compiuto 70, aspetta che ti dica, 76 anni di recente, eccetera. Il Paron, se parliamo per più di 6 minuti o di 8, il Paron salta fuori, e lui ha giocato un anno nel Milan a fine carriera, facendo in pratica la ruota di scorta, o poco di più, anche per via di un infortunio. Ma Ottavio Bianchi ha in testa scolpito il Paron come ce l'hanno tutti quelli che ci hanno avuto a che fare.
E non, sai,
non può essere un caso.
No, infatti, a me ha molto stupito, per esempio, il capitolo del tuo libro su Moreno Roggi, no?
Roggi.
Che racconta l'anno di Firenze, che in fondo è stato solo una stagione, neanche completa, perché poi dopo lui se ne andò prima della fine, certo, prima della Coppa Italia, certo. Però 74-75 lui racconta in poche pagine, sono pagine dense di aneddoti, che sembra che parli di un ciclo durato, non so, 5-6 anni, invece un anno, no?
E infatti è stato le due grandi sorprese di quel viaggio alla riscoperta del Paron, furono per l'appunto Carraro e Roggi. Roggi era giovane, era cosa, aveva 20 anni quando Rocco arrivò a Firenze, che invece era a fine carriera ed era al capolinea. Carraro era quello che ti ho detto prima, insomma, comunque un monumento della storia dello sport italiano, federazione, CONI, eccetera, a parte il Milan, con tutto quello che aveva vinto da presidente del Milan, e però se vuoi dall'alto o dal basso, o meglio da un'angolazione o dall'altra, completamente divergenti, la freschezza del ricordo, l'immediatezza dell'affetto, era straordinaria. Carraro, mi viene in mente questa non me l'ha raccontata lui, me l'ha raccontata un amico triestino di Rocco, che era suo coetaneo, quindi figurati da quanto tempo non c'è più, che era il dottor Bergamini, Pippo Bergamini, che abitava vicino a lui, e che era un medico che un giorno Rocco aveva avuto un leggerissimo calo di pressione in casa o qualcosa del genere, la moglie va a chiamare questo dottore, che lo visita, diventano grandi amici. E comunque, finita quella visita, dato che Rocco era molto amico di Carosio e Carosio ogni tanto andava a trovarlo a Trieste, finita quella visita, questo gli dice: no, stia tranquillo, signor Rocco, adesso magari mi dia qualche ragguaglio sul suo tipo di alimentazione, di cose, perché non vorrei che lei magari, allora Rocco si fa un autosconto dell'80% e gli racconta più o meno cosa mangia e soprattutto cosa beve, no? Ma tagliando in un modo incredibile. Dice: no, ma lei, guardi, è in ottima salute, io gliel'ho chiesto solo perché, cioè, no, perché se la vuol vedere qualcuno che non sta così ben, venga con me, lo accompagna alla stanza di fianco dove sta facendo la pennica di Colo Carosio e lo presenta in poltrona e lo presenta dicendogli: dottor, le presento Nicolò defunto Carosio. Tanto per mettere a suo agio Nicolò, che nel frattempo si era svegliato in maniera agitata e turbolenta, insomma. Vabbè. E questo era, questa commedia dell'arte era ininterrotta dalla mattina alla sera, dalla sera alla mattina.
Per esempio, un'altra cosa che nel libro emerge molto, una costante, è quella dei gavettoni. Cioè, tu ti immagini questo personaggio, no, che nelle foto si è colpito tutto un pezzo, questo signore di Trieste corpulento, non te l'immagini che fa i gavettoni. Invece no, lui li faceva, perché era un modo che nello spogliatoio, come in famiglia, di alimentare l'ambiente. Di
puntare. Per lui la famiglia doveva essere uno spogliatoio e lo spogliatoio doveva essere una famiglia. Esatto. Lui aveva questo concetto della trasposizione assoluta. Poi i gavettoni, credo, insomma, dai racconti che ricordo, poi magari non li ricordo proprio tutti, io credo che lui non si sia mai... Lui era il mandante in gente dei gavettoni.
Ah, sì, beh, certo, comunque, insomma, in qualche modo...
Certo.
Comunque li alimentava o ci faceva non stava a disagio quando si
Ma
in
no,
quelle
anzi, lui
situazioni.
scagnava perché questo era un altro modo per insomma, si è scagnellato, ti ripeto, capitano del Padova degli anni d'oro, ti dice noi non vedevamo l'ora di andare in ritiro perché finalmente ci divertivamo per quei 2 o 3 giorni che stavamo sempre insieme, ma questo è accaduto solo negli anni del Parón, ti ha detto tutto, perché comunque anche allora, sai, adesso poi i nostri prodi di oggi, tra soci, insomma, il tempo, hanno il modo di passarlo, no? Il tempo di ritiro, ovviamente non socializzando, o meglio socializzando, ma in una maniera, perché almeno,
Ognuno con il suo smartphone, probabilmente.
esatto. Allora invece era tutta una cosa lì, e lui organizzava tutto, lui organizzava dai gavettoni ai tornei di carte, se ne inventava uno in continuazione, il gioco sul muro, una di quelle che mi ha raccontato il dottor Monti, che era un giorno, dice, sempre in ritiro a Padova, dice: noi qua sì, no, se divertimo, per carità, non è che non se divertimo, però dovremmo dare un po' più di spessore culturale ai nostri cose. Tutti che lo guardano, ovviamente. Cioè, per esempio, mi veniva in mente un rebus animato. Lo guardano tutti, cos'è un rebus animato? Noi facciamo una rappresentazione animata, di una cosa, e dopo bisogna indovinare il rebus. E il rebus, vi dico prima, che è una città di 7 lettere. Prende Azzini, uno di questi manzi del Padova, e
Esatto.
lo mette con la testa contro il muro e la schiena piatta, no, per giocare a cavalluccio, che gli saltavano tutti sopra. Salta 1, salta 2, salta 3, figurati con le bestie che erano al quarto, questo, nonostante fosse una bestia a sua volta, cade, frana, ridono tutti che sghignazzano, eccetera. E poi uno, Rocco, gli dice: scusi, signor Rocco, ma non era un rebus animato? Certo, animato lo avevi visto, no? Sì. E rebus è godito, città delle 7 lettere, e quindi sul Mona. Ma questo per lui era secondo Beazov le studiava prima. Ecco, secondo Elvecchio le studiava prima. Nel senso che lui dedicava proprio un po' di tempo a. Io credo che non facesse fatica, perché lui era un tale animatore. Cioè, Rocco in un Mediterraneo avrebbe. Voglio dire, ci volevano le prenotazioni da un decennio all'altro. Figurati.
Tra l'altro, io adesso che mi racconti questa cosa, mi viene in mente di aver visto questa storica intervista delle Teche Rai che tu conosci bene di Adriano Celentano dopo un derby Milan-Inter del 68, no? E per chi non ha avuto la fortuna di vederla, però insomma, dopo questo derby che finisce 1-1 nel febbraio del 68. Col Milan primo in classifica, l'Inter di Herrera molto indietro, così l'Inter che aveva, almeno a sentire il racconto di Celentano, che era interista, qualcosa da recriminare, però ecco, poi dopo Celentano intervista tutti, e tra l'altro ecco, c'è un Carraro giovane molto rigido, e questo valora quello che dicevi tu, sulla sorpresa che hai avuto nel sentirlo molto parliero dopo quella
Straordinario.
intervista. E comunque il siparietto fra Celentano e Rocco è strepitoso perché sembrano Vianello e Tognazzi di giù, cioè nel senso che non hanno niente da invidiare a una coppia di. Cioè sono bravissimi nei tempi, cioè Rocco è perfettamente a suo agio nel fare da spalla a Celentano senza nessuna.
Scherzi.
Senza ripare e senza nemmeno essere troppo remissivo, cioè esattamente lui.
Esattamente.
Quando Celentano gli dice: guarda che c'erano due gol per l'Inter, ma che stai
Lui
dicendo? È strepitoso. E quindi lui era perfetto.
era perfetto, lui aveva i tempi comici di Totò, ti ripeto, un Totò asburgico, che però aveva anche il registro drammatico, Rocco, proprio come i grandi attori, i grandi artisti. Lui era evidentemente un attore comico, ma aveva un registro drammatico. Una sera l'assassino, cioè, avevamo ampiamente finito di cenare. Quando dico avevamo finito di cenare, non è che eravamo io a Rocco, cioè, il solito tavolo dove potevamo essere in 6 o in 15, insomma. E lui a un certo punto ha davvero l'aria scura di colpo, no? E dato che non succedeva veramente mai, uno dei suoi amici più collaudati, più storici della società, gli dice: Nereo, cosa c'è? E no, avuto, guarda, sto pensando che la vita bisogna godersela finché c'è. Vabbè, cos'è questa botta di cose? Eh no, mi è venuto in mente perché Luca ha detto qualcosa, insomma, indica uno che aveva detto una cosa un po' triste, a lui gli è scattata la cosa e racconta la storia della sua prima moglie, che si chiamava Edmea, che era la figlia di un ammiraglio, tra l'altro, eccetera. Si erano innamorati a 20 anni, un poco più, sposati in breve tempo, e questa donna era morta di tisi l'anno successivo. La tisi allora non dava scampo, no? E Rocco ci ha raccontato quei pochi mesi che hanno passato insieme, partendo dal viaggio di nozze che questa donna fece insieme alla Triestina, perché lui allora giocava e la Triestina ha fatto una tournée in Cecoslovacchia, insomma, in Ungheria, Cecoslovacchia, da quelle parti, e l'unica possibilità del corso è che lei si aggregasse alla comitiva. Per cui ovviamente mi auguro soprattutto che fosse una sistemazione riservata da loro, ma insomma era nell'ambito di questa tournée. Ben, Rocco ci ha quasi fatto piangere quella sera in questi 20 minuti, mezz'ora di quella marcorda. Era veramente era un affabulatore che non ne ho veramente mai più conosciuti, senza mancare di rispetto a nessuno. Però, voglio dirti, ho avuto la fortuna, perché da questo punto di vista ne ho avute tante nella vita, ho avuto la fortuna di essere molto amico di Enzo Bearzotti e di frequentarlo per molti anni più che per quello che mi è stato possibile con Rocco, visto che se n'è andato così presto. Ma con Bearzotti il rapporto, pur essendo molto bello, era più faticoso, perché era una persona più dura, più difficile, più chiusa, più diversa comunque, no? Cioè, con Bearzotti era una risata, era difficile, semmai ero io che dovevo innescarla, no? Perché con Rocco era un fuoco di fila ininterrotto, ma non era mai la risata, nonostante lo slang, nonostante le volgarità di base, eccetera, da Mona in su, che poi volgarità oggi fanno morire da ridere, ma insomma, per l'epoca forse potevano essere più discutibili, ma c'era sempre un grande spessore comunque dietro queste apparenti gag da spettacolo. Sì, altro che da spettacolo.
Guarda, a proposito di spessore, considerando che insomma tu prima avevi inaugurato un parallelismo che poi hai sviluppato tu stesso nel libro, però cioè, quando tu parli di Totò, all'interno di Totò è la sua opera in cui lui riesce a mischiare il registro comico con il registro drammatico, con sortare i due effetti opposti. Tu stesso lo dici, a volte tu quando sentivi Rocco parlare di certe cose, essere emotivamente così impattante e allo stesso tempo così comico, pensavi al Totò della Livella, quindi...
Totò della Livella, proprio al Totò della Livella.
Sai, un'altra cosa, Gigi, che ho pensato, no? A me una cosa che mi ha molto colpito...
Poi ricordami che te ne dica subito una io.
Va bene, allora se vuoi dico prima... No.
Dimmi questa.
Guarda, che a questo punto noi possiamo anche fare la terza puntata, non lo so come...
Non è da escludere, questo l'orologio controlla tutto, però dimmi la cosa tua.
No, che è un altro aspetto, secondo me, veramente sbalorditivo di Rocco, leggendo la tua biografia, ma raccogliendo un po' informazioni anche di alcune persone che anche recentemente ne hanno parlato, a volte lo evocano, è la sua consapevolezza di essere un personaggio mediatico, la sua abilità, il suo rispetto della stampa, no? La consapevolezza dell'importanza della stampa, lo stesso rapporto con te, giovane giornalista, no? Magari certo. Oggi l'equivalente di Rocco a un ragazzo di 27 anni difficilmente concederebbe un'intervista, nemmeno se avesse le referenze del vice direttore della Gazzetta che certo. Sul momento, oppure di Nutrizio, chi vuole. Però al di là di questo, no? Un episodio che secondo me fa capire quanto lui era bravo coi media è quello che tu racconti della di una lite fra Zini e Blason che viene risolta, i due compagni di squadra del Padova dei Manzi che hanno questa rissa in campo. E come viene risolta questa rissa? Cioè, Rocco convoca
solo lui. Solo a lui, guarda, raccontala pure tu, ma solo a lui poteva, cioè non c'è un altro al mondo che si sarebbe fatto venire in mente quell'idea lì in una frazione di secondo.
Esatto, ecco, io te la racconto poi e tu la commenti, perché quando io l'ho letta oggi ho pensato, io da giornalista che segue la presidenza del Consiglio e Palazzo Chigi, ho pensato che un'idea così sarebbe, oggi si chiama spin doctor, quello che pensa una cosa del genere, cioè diventa il portavoce.
Bravo.
Cioè una cosa del genere è tipo è pensata dal vertice della comunicazione di una grande
realtà. Creatività, certo.
Allora, Zini e Blason litigano platealmente.
Compagno di squadra, nel Padova.
Nel Padova di Manzi, quindi
certo.
Altri tempi. Quindi siamo a fine anni 50, inizio anni 60, adesso non so.
Fine 50.
Fine anni 50, e lui, Nero Rocco, che era allenatore, decide di fargli fare pace.
Fermati un attimo, però, perché scusami, io entro poi il finale lo dici tu.
Sì.
La ragione della lite qual è? Allora, uno è il libero, l'altro è lo stopper. Mm-hmm. Stanno vincendo 5-0 in casa con il Genoa. Azzini dà una spinta involontaria a Frignani, ala del Milan, che era uno che tra l'altro si buttava ogni tanto, eccetera, e morale l'arbitro da rigore, ma sono 5-0 per loro e manca 20 minuti alla fine, no? Quindi Azzini, però, cioè, dato che secondo lui non l'aveva spinto, ha una specie di trip, va dall'arbitro e comincia ad agitarsi un po' troppo. Blason, che è il capitano, gli arriva dietro, lo prende per un braccio e gli dice quello che gli deve dire, ma soprattutto gli dice: ma stiamo vincendo 5-0, manca 20 minuti, ma cosa te ne frega se ti ha dato rigore, no? E questo che evidentemente aveva perso la testa, perché capita anche per delle sciocchezze del genere, lo insulta, ma lo insulta in maniera molto pesante. Anche Blason non ci pensa un istante e al suo stopper tira una testata sul naso che l'hanno portato via secco. L'hanno portato via duro, come si diceva allora, no? con le gambe rigide. Insomma, lo portano a braccia fuori dal campo e... il naso, il tempo che finisce la partita, che tutti tornano in spogliatoio, che trovano lì il povero Azzini, c'era un naso nero che faceva spavento, frattura del setto nasale, insomma, un casino mai visto. Allora Rocco prende due provvedimenti. Il primo è: da un giorno di riposo in più, per cui sta settimana dice non se vedevo il martedì ma se vedevo il mercoledì, no? Tanto per dire, 24 ore in più per stemperare. Poi arriva allo stadio al mercoledì e vede subito in un angolo che c'è una troupe televisiva, che alla fine degli anni 50 una troupe televisiva era un evento. Cioè, mentre se oggi ti preoccupi se non c'è una troupe televisiva, allora era evidentemente il contrario. E quindi in una frazione di secondo organizza, vai avanti tu.
Ecco, allora facciamo così, io vado avanti prendendo esattamente il modo in cui tu lo racconti nel libro. E tu dici, dalla testimonianza di Blason, direi, della voce, perché tu all'epoca l'avevi...
Come no?
È lui che la racconta. Il mercoledì, arrivando per l'allenamento, trovavamo ad aspettarci una troupe della televisione, una rarità a quell'epoca. Il tempo di arrivare in spogliatoio e già Rocco aveva organizzato la pace. Spedì il massaggiatore dal fiorista a comprare due orchidee. Io e Azzini ce le scambiamo al centro del campo con una stretta di mano sotto l'occhio della telecamera. Due manzi che si scambiano orchidee, tre giorni dopo una rissa da saloon. Giusto al paron poteva venire in mente. Beh, cioè, ti dico la verità, io questa cosa non la ricordavo quando avevo letto all'epoca questo libro, l'ho recuperata in questi giorni, ma questa storia è strepitosa. Cioè,
varrebbe una fiction. Cioè, parti da lì e poi fai una fiction sul grande Padova, insomma.
Appunto, oltretutto, a parte che adesso appunto si fanno delle fiction su cose molto meno rilevanti, per cui dove c'è bisogno di un autore che deve inventarsi delle cose. Invece qui puoi fare una fiction e non hai bisogno di un autore, perché c'è già
tutto. Assolutamente, qua c'è tutto, cioè, hai tutti gli ingredienti che vuoi, poi da lì vai avanti come ti pare, insomma.
Non solo, ma
ecco, mi è venuta in mente una battuta, uno spunto che nell'appuntamento scorso mi ero mi ero perso a un certo punto per i miei vuoti di memoria, che era questo. A un certo punto, dopo questo libro ebbe un discreto successo nei primi 2000 e poi anche quando fu rieditato da Mondadori, poi a distanza di anni, eccetera. E mi ricordo che qualcuno mi chiese se avrei avuto in testa un attore che potesse fare Rocco, no? Che poteva
Sì.
essere un buon punto di partenza per pensarci in maniera un po' più concreta, insomma. E io dissi: purtroppo è morto da poco, ed era Lino Ventura. Io ho sempre pensato, se tu ti ricordi la faccia di Lino Ventura, padre che era un grande attore, io credo che Lino Ventura sarebbe stato il parent ideale, come Jean Gabin o Gino Cervi furono i Maigret ideali della storia, no? Credo che Lino Ventura sarebbe stato il parò, però.
Sì, perché aveva davvero una faccia molto, molto simile anche come, no, come espressioni del volto, come, sì, è vero. Beh, fermo restando che appunto il parola era molto cinematografico a sua insaputa, diciamo, no, però era.
Esattamente. Ma poi va a sapere se è la sua insaputa davvero, con tutto quello che ha combinato e che ha.
Ma infatti anche raccontando questa storia di Azzini e Blasoni, il dubbio è che lui fosse perfettamente consapevole e sicuramente c'era una componente di consapevolezza, ma anche perché nelle rare interviste che si possono vedere su YouTube, quando anche la famosa intervista con Brera a Trieste, no? Che anche, e così, cioè, da parte sua si vede un suo essere a proprio agio che. Cioè, sicuramente Brera è stato molto di più in televisione, però la prima sensazione quando li vedi insieme è che l'attore, comunque quello più abituato, sia lui, perché è quello che fa meno sforzi per essere quello che è. Poi, per carità, Brera è Brera, quindi c'è poco da dire,
Sarebbe altro.
bravissimo.
Però è lì l'errore storico che commise la Domenica Sportiva, cioè co costringendo, togliendogli il triestino, togliendogli lo slang, no?
Appunto.
Perché voleva dire non azzerarlo, ma insomma, voleva dire perderne più della metà. Adesso ti faccio, te avevo detto, va bene, dopo questa dico una roba io, posso?
Dai,
Allora, noi abbiamo fatto l'appuntamento scorso, chiama la puntata, chiamala come vuoi, l'appuntamento scorso intero. Questo non so a che punto sia perché mi sono perso.
siamo comunque abbastanza avanti, però abbiamo tempo, ancora un po' di tempo.
Abbiamo già parlato di calcio per caso?
No, e questa è la cosa sbalorditiva. Non abbiamo parlato di calcio.
E allora quando ti dico, non ti dico, ma quando ho sempre pensato che Rocco sia stato un pezzo unico e irripetibile. E questo stiamo parlando di un allenatore di calcio. E non abbiamo ancora detto, non abbiamo ancora pronunciato la parola mezzala, la parola catenaccio, la parola. Non abbiamo ancora parlato di pallone.
No, ma infatti guarda, Gigi, è pazzesco, anche perché tra l'altro io ho un sacco di cose, però facciamo così per introdurre questo aspetto, no? Siccome di aneddoti è pieno, però io partirei da un aneddoto che poi ho scoperto dal tuo libro essere un luogo comune. Cioè, io non lo dirò in triestino, tu lo trascrivi in triestino, però quando il famoso aneddoto per cui lui avrebbe detto tutto quello che vedete sull'erba, dategli addosso, anche se il pallone non...
Tutto
Bene, uguale, tu hai
quello che muovi
scoperto
sull'erba daghe, che vuol dire dagli, picchia, calcia. Se sei il ballon, pazienza, no?
che
Questa
esatto.
è la frase che gli è stata attribuita e che invece è una frase che lui non ha mai detto, o comunque non ha mai detto seriamente. Al massimo può aver scherzato con qualche ragazzino timido, insomma, ma non cosa, che sarebbe una frase meravigliosa che invece. Rivera in particolare, ma lo stesso Scagnellato, mi hanno negato nel modo più assoluto, dicendo: Scagnellato in particolare disse, noi eravamo una tale banda di assassini, lui disse assassini, poi mi disse, cerchi di cambiare l'aggettivo, cerchi di cambiare il sostantivo. Eravamo una tale banda di assassini, noi nella difesa del Padova, che Rocco doveva dirci il contrario, non certamente quello, perché noi li ammazzavamo già tutti da soli. Senza bisogno che nessuno ci eccitasse, si immagini se Rocco veniva a dirci una roba di questo genere.
No, appunto, e addirittura Rivera ti disse, no, che nemmeno ubriaco, ammesso che poi uno come Rocco si potesse mai ubriacare, vista la sua resistenza, avrebbe mai, nemmeno ubriaco avrebbe potuto dire una frase del genere, perché era contrario, no, al suo modo di vedere.
Certo, lui era per un calcio virile, per un calcio agonistico, certamente sì, ma non era certamente per la cattiveria.
Certo.
Anche perché da calciatore era stato una mezzala fine, eh? Cioè lui era un mancino elegante, di qualità, che adesso purtroppo non ci sarà più nessun vivente, o quasi, a Napoli che se lo ricordi, ma lui nei 3 anni napoletani ha avuto molti infortuni. Ha giocato a Napoli nel 38, 39, 40 o 39, 40, 41 circa, verso fine carriera. Però quando stava bene a Napoli e comunque prima a Trieste per tanti anni, lui era un mancino elegante e un mancino potente, ma era un giocatore di qualità, non di quantità.
Sai, Gigi, a corroborare quello che stai dicendo, adesso sembra quasi veramente che una pubblicità occulta, ma noi non ne facciamo mai, ma in questo caso se un riferimento merita la pena di farlo. Cioè, nel tuo libro La leggenda del Paron, a Corredo, se non ricordo male, ci sono alcune foto. Una di queste foto immortala Rocco da allenatore che sta per calciare. No, c'ha già un po' di panza, quindi no, a parte il fatto che già sul fatto che
No, ma
l'allenatore con la panza ti rimanda a un altro tempo, no? Perché oggi
lo dico
gli
altro che
allenatori cercano
ciò.
un po', a parte Ancelotti, cercano un po' di tenersi. Però comunque insomma, lui sta per calciare con un'eleganza tale che tutti i giocatori che sono dietro di lui lo guardano e poi lì tu hai fatto le didascalie di quel libro, perché un'altra cosa che secondo me molto si è persa, oggi se compri un quotidiano, le didascalie sono spesso un po' approssimative perché magari nei quotidiani c'è meno
Non me ne
gente.
parli, non me ne parli. La
Ecco,
prego, non me ne parli.
però la cosa mi ha colpito di quel libro come aspetto laterale, però non meno importante, il fatto che le didascalie che tu hai curato sono diciamo, dei piccoli testi che fanno la differenza, perché tu prendi una foto. Infatti questo sai cosa potremmo fare prima o poi in questo podcast? Cioè, è vero che non si possono, le foto non si vedono, però se io ti mandassi prima della puntata una foto e tu mi fai una didascalia orale di quella foto, secondo me ha molto senso, perché vedendo come descrivi quelle foto, secondo me oggi si è perso un po' quella cosa. Comunque, insomma, per tornare, scusa, ho fatto un lungo inciso, però
No,
per tornare a questo,
mi ha fatto molto
si
piacere.
vede.
Io sono sempre stato un fanatico della didascalia e quando è uscito quel libro e anche quello che era dedicato al Vecio, e che anche quello è ricco di foto, le didascalie non è neanche stato bisogno, c'è stato bisogno di dirle, le didascalie le faccio io, Non è che
Certo.
le fa qualcun altro, le faccio io. Poi
Diciamo che
rispondo io, se non
una
mando
volta.
rispondo io, ma...
No, perché una volta il giornalismo funzionava così, no? Nel senso che la didascalia aveva valore, nelle redazioni c'era qualcuno, cioè si dava molto peso a questa cosa. Però la cosa bella di questa foto, che adesso non ho davanti, però me la ricordo benissimo, perché proprio per quella didascalia, forse l'avrei fatta scorrere senza guardarla se non avessi letto il testo, è che c'è Rocco che calcia e tu scrivi che i giocatori lo guardano per l'eleganza, come per la coordinazione con cui calcia. Ed è vero, perché immaginati un allenatore anziano che è stato comunque un grande giocatore che calcia con coordinazione, con classe, con eleganza, e dei giocatori che lo guardano. È una foto bellissima che rende, secondo me, giustizia anche del Rocco calciatore.
Sicuro, Rocco era stato un signor calciatore, poi non era stato un grande calciatore, nel senso che la Triestina era, per carità, la Triestina non era quella di oggi, la Triestina era una squadra di Serie A, però una squadra un po' periferica. E quindi le ribalte erano per altri. Lui andò in nazionale, lo convocarono nel 34, direi, alla vigilia del Mondiale italiano, e lui giocò un amichevole con la Grecia a San Siro, ma giocò solo il primo tempo, perché poi ci furono due o tre cambi, perché era una partita amichevole, un po' sperimentale per i mondiali. Entrò Giovanni Ferrari, che era già il titolare del ruolo, e Giovanni Ferrari è stato uno dei primi tre o dei primi cinque italiani dell'anteguerra. Non c'era corsa sul dinamismo, sulla regia e cose. Però Rocco era un signor mancino, è stato un signor mancino e ha segnato un sacco di gol nella Triestina, giocando contro l'Inter, il Milan, le Juventus e finché ce n'è.
È la prima puntata di questo podcast in cui io ho perso completamente il controllo per motivi emotivi, nel senso che comunque...
E quindi speriamo anche a chi ci ascolta, ma io una scommessina la farei, sinceramente, perché torno a dirti, abbiamo cominciato a parlare di calcio, sia pure vagamente, da pochissimi minuti, e stiamo parlando di un allenatore di calcio che comunque nella storia del calcio c'è, perché ha vinto campionati, ha vinto le prime due coppe dei campioni del Milan, ha vinto una Coppa Intercontinentale, una Coppa delle Coppe, Coppa dei Campioni, se no non giocava l'Intercontinentale, anzi due Coppe dei Campioni.
63-69.
Esattamente, e quindi stiamo parlando di un allenatore. Però tutto questo è secondario, no? È secondario nel senso che, sì, per carità, lo ha elevato a quel rango da un punto di vista del gota calcistico, ma Rocco era un'altra cosa ancora. Cioè, se Rocco dal Padova fosse andato al Milan senza vincere o vincendo poco, senza... io credo che oggi forse non avremmo lo stesso ricordo così enfatizzato, perché è ovvio che la gloria, i risultati, i trionfi ti danno un'altra dimensione. Ma come persona, personaggio, come educatore, affabulatore, tutto quello che vuoi, sarebbe valsa ugualmente la pena di riscoprirlo e di ricordarlo 42 anni dopo con la stessa passione, con la stessa enfasi, direi, secondo me.
Certo, tra l'altro in quell'intervista a Brera che citavamo prima, lui a un certo punto racconta delle difficoltà, no, che tu conosci bene, all'inizio al Milan, quando si trovò Jimmy Greaves, questo campione che però con cui non legava. E il fatto che lui stesso all'inizio pensava di non essere adatto per il ruolo dell'allenatore del Milan, e meno male che no, ha resistito, che gli hanno dato fiducia, perché si è scritta un'epopea che altrimenti sarebbe stata...
Per la storia del Milan sarebbe cambiato tutto, ma tu pensa che negli anni 2000, aspetta, io non ricordo più in quale edizione di questo libro ho aggiunto questo riferimento, credo.
Sì, comunque direi negli anni 2000, secondo me, questa cosa.
A un certo punto, negli anni 2000, comunque c'era già stata l'epopea di Sacchi. No, negli anni 2000 avanzati c'erano già stati sia Sacchi che Capello che Ancelotti. Quindi stiamo parlando di tre guru della panchina, insomma, ma di quelli veri, no? Un giorno, saranno 12-15 anni fa più o meno, forse anche qualcosa meno. Fa conto una decina, una dozzina di anni fa. Un giorno Forza Milan, che allora vendeva ancora un sacco di copie, e insieme però Sorrisi e Canzoni TV, quindi immaginati la bocca di fuoco che era allora, no? Quando un giorno loro fanno un referendum, ma non un sondaggio, attenzione, perché i sondaggi, no? Tu fai anche quel mestiere per cui i sondaggi li prendiamo e non li prendiamo, insomma. No, Sorrisi e Canzoni TV e Forza Milan pubblicano, insomma, una cartolina da ritagliare e da spedire dicendo chi è stato l'allenatore del secolo rossonero, no? E ripeto, avevano appena vinto tutto quello che si poteva vincere, Sacchi, Capello e Ancelotti. Ha vinto Nereo Rocco. Non quel sondaggio, ripeto, quel referendum. Cosa vuol dire secondo te?
Vuol dire che comunque
nel midollo del tifoso milanista, nella fattispecie, è rimasto Rocco, è rimasta l'umanità, la debordanza, tutto quello che vuoi, ma è rimasto Nereo Rocco. Tu pensa che io, giovane tifoso del Torino negli anni 60, quando Rocco allena Torino al 63 al 67, che quando è arrivato 63 io ho 15 anni e mi sembrava di aver toccato il cielo con un dito, perché Rivera e Rocco, te l'ho detto, erano i miei idoli calcistici, indipendentemente dalla passione in cui ero nato e cresciuto. Quando ho visto che Rocco a Torino non era amato e non fu amato in quei 4 anni, io mi sono staccato da Torino, cioè a me è finita lì la passione per il Torino. Perché non era possibile non capire, come non capirono i tifosi torinisti, un personaggio della strabordanza di Rocco, cioè della personalità del Paron. Poi è vero che lui a Torino non diede il meglio di sé, ma non tanto dal punto di vista tecnico, ma perché lui aveva bisogno di umanità intorno. Per lui Trieste, vabbè, era Trieste, Padova è stata la sua vera patria calcistica, Milano era tutto, o quasi tutto, senza dimenticare Padova. Lui a Torino non si è trovato, Torino è una città, per lui è una città fredda, e lo capisco, perché è tanto bella quanto fredda.
Se non ricordo male, a Torino nemmeno ebbe un'osteria di una trattoria di riferimento.
No, si rifugiò da Cavallito, cioè al bar tavola calda interno al Philadelphia. Ovviamente divenne il re, però era il re lì dentro, capito? Cioè, mentre a Padova e a Milano era l'azionista, naturalmente non riconosciuto, sì, riconosciuto ma non retribuito, di Cavalca, dell'assassino, di questi posti dove la gente andava solo per vedere Rocco o per incontrare, come andai io, come capitò a me quella sera magica, no? Che poi si ripeté, non ti dico quante volte, insomma.
Gigi, io ho ancora molte cose.
Devi stopparmi a un certo punto, perché sennò comincio a raccontarti della volta che andavamo a Manchester. Manchester City Milan, che era, purtroppo era dicembre 78, e quindi lui aveva, insomma, lui sarebbe morto a febbraio, ma già aveva questa tosse strana che lui non ha mai dato un colpo di tosse, non ho mai sentito, nessuno ha mai sentito un colpo di tosse in vita sua. Quindi era un segnale, ma sai, allora forse eri meno attento a queste cose, poi comunque ero giovane. No? E io mi ricordo che in quella trasferta l'unica faccia preoccupata era, combinazione, era quella del dottor Monti. Quando lo sentiva tossire, lo vedeva cose. Però lui era ancora intatto, assolutamente, dal punto di vista della vivacità della cosa. E io mi ricordo che in aereo, sbarcando a Manchester, erano appena entrate in vigore a fine settembre, insomma comunque in quell'anno evidentemente, le carte di sbarco. Fino allora, almeno che sappia io, o comunque per voli non intercontinentali, la carta di sbarco è una roba che non si faceva. A un certo punto passa la hostess, mancava 10 minuti a scendere su Manchester, passa la hostess e gira con... Io ero seduto tra Rocco e Ottavio Gori, e mi ero messo in mezzo per evitare che litigassero, no? Cioè, si punzecchiassero, va bene, così mi divertivo a sentire l'uno e l'altro, però che non, insomma, che non trascendessero. Io ero tra loro due, e a un certo punto la hostess arriva con le carte di sbarco, e quindi io ho dovuto compilare le carte di sbarco di Ottavio Gori e di Nereo Rocco, e cara grazia se alla fine Rocco accettò di firmarla, perché dice: ma mi non firmo niente, mi non mi fido di ste mona di inglesi. Ma no, signor Rocco, insomma, no. Vabbè, allora c'ho, dame qua, e allora ha fatto la firma, ma gliel'ho compilata io. Per dirti che di quegli anni ho dei ricordi che adesso che sono vecchio, parecchio più di quello che era il paron allora, a raccontare queste cose sento dentro di me una tenerezza che so che vorrei trasmettere, che spero di trasmettere sì. Ascolta, no? Perché non è reducismo, è affetto davvero per qualcuno che hai amato molto, ma molto molto nella tua vita,
rispetto al quale ti senti di avere anche un debito, no? Come nel tuo caso un debito emotivo, professionale, no? Perché nel senso che ti ha dato,
ma forse anche un credito, perché magari sarei diventato un grande giornalista in qualche altro settore. Se non mi innamoravo del Paron, forse, chissà, magari avrei fatto, che ne so, il settore di qualcosa, il grande inviato, eccetera. Il calcio mi sembrava un divertimento allora, no? Mi sembrava un passatempo, non una roba, non un lavoro. Però quando ho conosciuto questo uomo è cominciato tutto un altro film dentro di me.
Senti Gigi, io veramente c'ho alcune altre cose che ti voglio chiedere. Io non so se io a questo punto proverei a forzarle ora, perché ne possiamo continuare, poi rimangono altre cose e ce le teniamo, però ti farei 2 o 3 domande rapide, se così non rimangono, non lasciamo i nostri ascoltatori un'altra settimana con la... No, senza...
Poi guarda, io ti faccio un piccolo pronostico. La prossima volta dovremo fare prima o poi, magari lo rimandiamo al 20 maggio per l'anniversario della sua nascita, no? E non
Sì.
quello della scomparsa, che sarebbe anche più bello, più allegro, più, forse più giusto. Però, secondo me, la prossima puntata ce la fanno gli ascoltatori con le loro mail, i loro messaggi. Io ne sto leggendo di molto belli e di molto interessanti in questo periodo. E quindi prima o poi faremo magari un appuntamento dedicato alla posta, no?
Ah, come no, certo.
Ecco, ma vedrai che altri spunti, altre curiosità su una leggenda come Parón ce la faranno tirare fuori loro. Comunque dimmi, adesso dimmi.
Comunque, ne approfitto per ricordare anche l'indirizzo mail, no? Anche questa volta, slowfoodpodcast@gmail.com, e poi c'è la nostra pagina Facebook Slow Food, dove ci potete anche mandare dei messaggi in privato. E no, un paio di cose rapide, no? Cosa ci ha lasciato come eredità Rocco? Questa è una domanda molto complessa, è chiaro, però volendo, diciamo, semplificarla, nella leggenda del Parón tu individui sostanzialmente tre principali discepoli che comunque appartengono adesso a un'altra epoca, che sono Bearzot, Maldini e Trapattoni, che sono quelli che più di tutti hanno, fra gli allenatori di successo, hanno preso
Imparato da lui, il mestiere l'hanno preso da lui.
l'hanno preso da lui. Ecco,
Certo.
partendo da loro tre, se tu guardi il calcio oggi, non voglio bestemmiare con questa domanda, però ecco, se dovessi dire, guardare a qualcuno dei personaggi di oggi e dire c'è qualcosa che mi ricorda il Parón, c'è qualcuno che tireresti in ballo?
No. Sinceramente non mi, poi magari ci sarà, ma non mi viene in mente. È troppo cambiato il mondo perché oggi ci sia un allenatore che possa discendere dal Parón, no? Tra i giovani, tra gli emergenti, eccetera. Credo. Da un punto di vista tecnico, tattico, eccetera, semmai ne parliamo un'altra volta, ok, ti ripeto, non abbiamo parlato. Rocco è stato il catenaccio, lui giocava già con due o tre attaccanti puri sia al Padova che al Torino. Ma quando lui ha creato i grandi Milan, con lui giocavano tre attaccanti di ruolo più Gianni Rivera. Allora, negli ultimissimi anni, questa è una cosa che si è diffusa, cioè il calcio ha avuto un'evoluzione, fortunatamente in senso offensivo e più divertente, e quindi se parliamo di questi ultimi, davvero ultimi anni, il calcio è diventato più offensivo. Ma è tornato quello che era ai tempi di Rocco, se parliamo di numero di attaccanti schierati. Perché noi, il trentennio successivo al Parón, era pieno cioè sia la contemporaneità del Parón che i 20-30 anni successivi, erano pieni di gente che davano a Rocco, postumo, del catenacciaro, quando Rocco schierava nel Milan, non so, l'ultimo che viene in mente, Amrin, Lodetti, Sormani, Rivera, Prati. Allora, Amrin è un attaccante che va e viene, con un senso del gol terrificante, un grande campione. Lodetti era un centrocampista di lotta e di governo, ma più offensivo che difensivo. Sormani era un centravanti molto di manovra, ma che di gol ne segnava. Rivera era il fantasista per eccellenza e Pierino Prati era un golador e basta. Nel primo Milan giocavano Mora, ala pura d'attacco, purtroppo sparito troppo presto, ma un grande giocatore d'attacco. Mora, Lodetti, perché la mezzala destra era lui, e quindi torniamo a prima, Altafini, Rivera, Barison piuttosto che un altro, comunque un altro attaccante. Nel Torino giocavano Meroni, ala destra, Combin, centravanti, e o Simoni, povero anche lui, o Facchin alla sinistra. Nel Padova giocavano mai meno di due, e comunque nel 59, in uno degli anni migliori del Padova in assoluto, la coppia degli attaccanti del Padova, Mariani Brighenti, finì paro paro in nazionale. Il Padova era una squadra che veniva dalla C e che grazie a Rocco da 3-4 anni era andato in B e poi era andato in A. E in A arrivò anche terzo, e Mariani Brighenti un giorno a Wembley furono la coppia d'attacco della nazionale. e segnarono tutti e due, se non ricordo male, o segnò due gol Brighetti, se non ricordo esattamente. Questo per dire che poi è chiaro che Rocco giocava col libero, ma allora giocavano tutti col libero, no? E non per questo ero. Infatti, Rivera dice: ma certo, ha sempre raccontato, ma certo che noi la seconda Coppa dei Campioni a Glasgow e a Manchester l'abbiamo vinta con una difesa esasperata, ma perché loro erano più forti di noi, soprattutto a Manchester, ci hanno schiacciati là, ci hanno picchiati in tutte le maniere, e noi, dopo aver vinto o prima di vincere la partita di Milano, noi là ci siamo difesi, ma perché ci hanno schiacciati, ci hanno costretti lì, ma in campo c'erano comunque quelli che ti ho detto prima. Non c'erano i terzini alle ali, capito?
Ah beh, certo.
Quindi tutti questi luoghi comuni ormai sono superati dagli eventi, nel senso che oggi siamo abituati a vedere che tutte le squadre di, non tutte, ma quasi tutte le squadre di club giocano con parecchi attaccanti e comunque hanno scelto la strada del possibilmente un gol in più da fare che non uno in meno da prendere. Ma questo perché dal 94 in avanti è cambiato il punteggio, è cambiata l'attribuzione, i 3 punti per vittoria hanno cambiato tutto da questo punto
Certo.
di vista, per chi l'ha voluta capire per tempo. No? E quindi questi discorsi oggi, applicati al tempo di quando io ancora leggo ogni tanto il catenaccio di Rocco, che io divento pazzo per una buona ragione, perché essendo come forse saprà qualcuno che ci ascolta, essendo un appassionato di vino, è come sentir dire 20 anni dopo se è meglio il vino passato in barrico o no. È meglio il vino buono, poiché che sia stato in barrico o meno, ma che cosa me ne frega a me se è stato in barrico o non è stato in barrico? A me interessa che quel vino sia buono, che mi stia piacendo. E qui siamo allo stesso punto. Quindi continuare a catalogare i Rocco, i Viani, ma gli Herrera stessi di allora come catenacciari è semplicemente ridicolo, perché ogni allenatore, ogni giocatore, ogni atleta così va giudicato per quello che ha fatto nel suo tempo.
Gigi, c'ho altre due cose velocissime. In realtà ce ne avrei altre mille, però intanto comincio con queste e poi le altre ce le teniamo per le prossime puntate. La prima mi sembra doverosa, ecco, se dovessi scegliere un vino per accompagnare una puntata o in questo caso due dedicate a Rocco, che tipo di vino sceglieresti?
Subito al volo. Allora, Barbaresco, perché
Sì.
Rocco beveva il Terrano del Carso, perché era il vino del territorio, quindi lui a Trieste beveva il Terrano. Poi gli piaceva molto, lui era un rossista, il vino bianco gli dava il mal di testa. E beveva un bianco a tavola, dopo in allenamento se ne accorgevano i giocatori perché gli faceva rifare sempre lo stesso esercizio. E una volta Maldini gli disse: signor Rocco, ma se 4 volte che ne fa fare la stessa roba, no? Quando Maldini ancora giocava. E lui si batté la mano sulla fronte e disse: maledetto bianco, perché aveva bevuto il bianco a tavola. Vabbè. Quindi lui era un rossista, il Terrano del Carso perché era il vino della sua terra, e i Chianti gli è sempre piaciuto, o glielo faceva andare bene Ottavio Gori col suo celebre Volpaia, si chiamava, il vino in fiaschi che bevevamo all'assassino, ma la sua passione vera era il barbaresco. Quanto tempo ho per finire questo capitolo?
Ma vai, non ti interrompi un'emozione.
Allora, una notte che il Milan batte l'Inter 3-1 in un derby con 2 gol di Buriani, se non ricordo male, e siamo nel 77, fine 77 direi. Solito appuntamento all'assassino in tarda serata. Io arrivo, noi, gli altri amici, arriviamo 11:30, mezzanotte, l'una meno qualcosa, chiusi i giornali, eccetera. Di Rocco non c'è traccia. Ottavio Gori con una belva inferocita. E a un certo punto suono al telefono e Pierino, lo chef, con l'aria misteriosa, viene da me e mi dice: ti cercano dal giornale. Ti cerca la giornale, mi sembrava strano quello. Comunque vado ed era Rocco che pianissimo dice: ciao, siamo qua del Riccione, che era un ristorante di pesce in Viale Zara, attraverso il Viale Zara, siamo qua del Riccione con Brera, non stare a dirgli niente a Ottavio, perché Ottavio è geloso come un pazzo proprio, non stare a dirgli niente, vieni qua a bere. Cioè, morale, partiamo, andiamo da... ci trasferiamo a Riccione, Ottavio ha mangiato la foglia, era furibondo, ci ha squalificati per non so quanto tempo, con Rocco non si sono parlati per cose, perché c'era la festa del Milan, no? Ottavio Gori era un milanista sfrenato, quindi quella lì era una sera di festa, invece lui l'ha tradito andando con Brera. Arriviamo là e c'erano Brera, tre o quattro amici suoi, comunque comuni con Rocco, il giudice sportivo di allora, che si chiamava dottor Barbè, erano le 2, 2:30 del mattino ed erano... Allora, Barbè stava dormendo con la testa sul tavolo. Sai quando uno raccoglie la testa sul tavolo con le braccia davanti? Gli altri erano ancora in piedi, ma relativamente. L'unico veramente lucido era Rocco. Ogni 40 minuti arrivava in tavola, portata dal patron Giuliano Metalli, arrivava in tavola una caraffa di Barbaresco. E Brera, dalle 3 in avanti, disse: insieme alla caraffa di Barbaresco dovresti portarci una mela a ciascuno, perché la mela asciuga il vino. Io assistevo ovviamente sbalordito a questi riti, no? Sbevazzavo anch'io, ma insomma, mica come loro. Verso le 5 del mattino, quando a un certo punto uno disse: vabbè, basta, adesso andiamo, ma parlo delle 5 del mattino, giuro. Si alzarono tutti, due o tre sono precipitati al volo. E mi ricordo in particolare, beh, uno di loro, diciamo, uno celebre che era un grande giornalista e scrittore, che non riuscì a fare due passi prima di inciampare. Rocco si è alzato dritto come un fuso e è andato a infilarsi il cappello, come non avesse bevuto mai. È andato a infilarsi il cappello, a mettersi in testa il cappello, è uscito e ha detto: ciò, me dè uno strappo? Certo, signor Rocco, ci mancherebbe altro. Boh, è un bel gesto da parte vostra. Sai dove ci ha fatto? A Milanello. A Milanello, perché quando abbiamo fatto le prime... Non guidavo io, per fortuna, guidava Guido Laiolo, mio collega e amico di allora, no, amico tuttora, ma insomma, disse: no, il Milan quest'anno mi ospita a Milanello, e quindi se vuole, c'era una nebbia che si tagliava col coltello e lui ha canticchiato da lì, ci avremmo messo 1 ora e mezza ad arrivare, ha canticchiato fino a... Siamo arrivati a Milanello che mancava un poco alle 7 del mattino, io alle 8 ero in turno al giornale. Giuro, lui ha suonato al citofono, è arrivato primo. Primo allora era il factotum del Milan, faceva il barista, l'autista, il portiere, eccetera. Cioè, no, non era Milanello di Berlusconi e da lì in poi, era una roba artigianale creata da Rizzoli, ma che era rimasta nella dimensione del calcio di allora, no? Non era la sede di una multinazionale, era una sede di un posto d'allenamento, un centro d'allenamento del Milan. Primo è arrivato con non so più che cosa sopra il pigiama, è venuto ad aprire Rocco e Rocco gli ha detto: ciao primo, ma te lo sa che avevo vinto il derby? Tira fuori una bottiglia di champagne, ha detto. E noi siamo scappati letteralmente. Siamo scappati perché io alle 8 ero di turno, quell'altro non so come ha fatto a guidare fin lì, una nebbia da tagliare col coltello e Rocco ci ha squadrati con l'aria cosa dopo che l'avevamo portato fin lì e ci ha detto: per me no gave fisico.
Vabbè, che dire, questo è...
Vuoi andare oltre questo? No, secondo me oltre non si va.
Peraltro, 6 novembre 1977 mi risulta, adesso ho
Ah, sì,
cercato...
c'è da controllare. 3-1 con 2 gol di Buriani.
Sì.
Buriani che lui l'anno prima, allora quando si era sparsa la voce un po' nell'ambiente che io ero riuscito, loro naturalmente i colleghi invidiosi dicevano, alcuni colleghi invidiosi dicevano che ero riuscito a paracularmi Rocco. In realtà io non potevo dirgli la verità perché dicevo che mi ero innamorato di Rocco, era peggio, no? Però insomma effettivamente io ho un po' di confidenza con lui, no? Ed essendo l'ultimo arrivato, capisco bene che a molti, non Aldo Pacore, non quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, che Aldo Pacore è un monumento, amico suo storico, quindi a qualcun altro più giovane magari gli dà un po' fastidio. E quindi c'era questo rapporto insomma, forte, che suscitava anche un po' di piccole gelosie e cose, e che permetteva di, però a me, di avere un rapporto coltivato nel tempo. Ma io, e lo dico per l'ultima volta, perché cosa, mi ero innamorato di lui e basta.
Beh, Gigi, io ti ringrazio come di consueto e senti, sono rimaste alcune cose, diciamo, ancora da ricordare.
Almeno una, dilla. Perché col Paron, scusate, ma stiamo parlando del Paron. Allora, col Paron non c'era l'orologio, capisci?
No, infatti, hai ragione. Non...
Quindi, per rispetto a lui, se tu hai due denti da cavarti ancora, o uno o tre, cavateli. Io ti ho
Allora
cavato.
facciamo così, guarda. Scelgo un dente, quello più urgente, che è quello di... No, perché tu mi avevi detto, no, che c'avevi una roba inedita, se non sbaglio.
Ah, sì.
Non so se ce l'hai, diciamo, se c'hai il colpo in canna, però siccome quella valeva la pena, perché mi hai detto, guarda, se parliamo di Paron, c'è una roba che ho trovato che vale la pena.
Vado a prenderla. Un secondo,
Ok.
ce l'ho qua.
Sì, ok.
Allora, quando tu mi hai proposto questa Marcord, sono andato a frugare un po' tra i ritagli e ne ho trovato uno che si sta sfarinando, perché è una copia della notte di
Sì.
venerdì 6 gennaio 78. L'occhiello dice: il Paron dice la sua sugli azzurri e rimbecca il commissario tecnico. Morale, ero andato a Milanello, c'era stato insomma, il commissario tecnico era Bearzot allora, e io sono andato a Milanello per sfruculiare il Paron. Qui non stiamo più parlando del rapporto che ti ho detto fino adesso, questo era il rapporto professionale, no? Io arrivavo a Milanello ogni tanto la mattina, e quella mattina lì c'era lui, sapevo che c'era, eccetera. Era il 6 gennaio e c'era alle viste un amichevole dell'Italia. Gli chiedo se ha voglia di parlare della nuova Italia, dei mondiali d'Argentina che sarebbero stati da lì a pochi mesi, eccetera. E lui mi dice: va bene, parliamo un poco di questa Italia, sto leggendo da questo ritaglio, però ti spiega ben chiaro che queste sono quattro ciacole fatte a tavola, niente di ufficiale. Se no va a finire che Enzo Nostro, hai capito chi è, si arrabbia e a me mi tocca di rispondere che per le rime, come che farò più avanti nel corso della chiacchierata. E giù una risata. Boh, allora io capisco che c'è aria, come dire, da titolo, no? E un po' lo sfruculio, eccetera. Vabbè, due o tre cose di passaggio, e poi lui si toglie il dente e dice... E racconta il Paron. Questo è il Paron professionale, no? Che è diverso da quello che abbiamo. Dunque, qualche tempo fa Carraro, parola di Rocco, che parla in italiano, e quando parlava in italiano già c'era da preoccuparsi. Carraro convoca tutti gli allenatori italiani, quindi anche il sottoscritto, che non aveva ancora compiuto i 65 e quindi non era in pensione, e chiede la collaborazione di tutti. Parola di presidente. Capita un mese fa che Facchetti e Scirea si infortunino contemporaneamente e che io mi permetta di dire che si potrebbe provare Turone, che era del Milan. Oltretutto l'avversario del Lussemburgo, avevo fatto notare, gente con tutto il rispetto da giocarci contro con le scarpe da gomma, con le scarpe di gomma, no? Un consiglio in piena sintonia con l'invito di Carraro. E invece Bearzot risponde che non può stare ad ascoltare i consiglieri di turno. Cosa avrei dovuto rispondere? Io gli dico: appunto, che cosa avrei dovuto rispondere? Guarda, fosse stato un altro non so. Invece Enzo lo conosco da tanto tempo. Sono stato io a fargli muovere i primi passi da allenatore al Torino. Nell'ambiente granata era anche mal visto, no? E questo non so quanto sia vero, ma comunque lui c'era il dentino avvelenato e quindi... Eppure riuscì a inserirlo nei quadri tecnici e quindi lo staff era Rocco, Bergamasco, Bearzot. Con me si è sempre comportato bene, molto bene, ma questo consigliere di turno non l'ho proprio digerito. Anzi, per dire la verità, mi sta proprio sui come li chiamate voi sul vostro giornale? I cosiddetti. Dicono, non importa, che il concetto è abbastanza chiaro. Ecco, mi fa piacere che sia chiaro, perché consigliere di turno io non lo accetto. Ce ne sono in giro di consiglieri di turno finché si vuole, ma a Dio piacendo, questo non è il mio genere. E va avanti così per un paio di colonne, perché allora un'intervista breve non era come oggi. No, un'intervista breve, ho provato a misurare le battute, saranno 120 righe più o meno, e ti risparmio il resto. Ma per dire che sono anche riuscito un giorno a litigare Rocco e Berzot, pensa... E non me lo ricordavo nel modo più assoluto, è che riordinando quel po' di archivio che ho poco tempo fa mi è saltata in mano sta roba.
Questo è un inedito assoluto, perché cioè, è una roba che non...
Consigliere di turno, il vecchio che va a Rocco del consigliere di turno non è malissimo. E Rocco che naturalmente si infuribondisce, non ti dico come. Certo.
Beh, pensare a questi personaggi, no? Che ti, come se li ascoltassi che parlano, che ti dicono queste cose. Comunque,
perché poi quando poi mi feci raccontare da Berzot, che è durato tanti e tanti anni di più, per fortuna, qual era stato il suo rapporto con Rocco, ovviamente la cioè, Berzot aveva un sacco di tenerezza per lui, no? E soprattutto. Ne fece fu un suo difensore da un punto di vista tecnico, tattico e di ricerca del bel calcio assoluto, proprio veramente cosa, ed è bellissimo. Magari una prossima volta parliamo di quello, se vuoi.
Come no, molto, molto volentieri. Cioè, tra l'altro ci sono tantissime altre cose che in queste due puntate abbiamo, diciamo, non siamo riusciti a ricordare, però molto volentieri. Io penso che comunque Rocco salterà fuori, così come è successo prima, ma prima ci mancava una puntata dedicata, abbiamo recuperato con gli interessi, ma salterà ancora fuori perché ci sono tantissime altre cose. E però nel frattempo Gigi, io ti ringrazio come al solito, anche per insomma per, non solo per le cose che hai ricordato che già erano note, ma per quelle anche nuove che hai ripescato, e ti do appuntamento alla prossima settimana.
Con grande piacere, poi magari andiamo un po' più sull'attualità, ma facendo fatica, perché quando si torna alle epopee, poi ripiombare.
Non sarà facile, però intanto... Un po' lo faremo. Io ricordo a chi ci sta ascoltando di nuovo il nostro indirizzo di posta elettronica, che è slowfoodpodcast@gmail.com, la nostra pagina Facebook di Slow Food. Ci trovate su storielibere.fm, su tutte le vostre sulle vostre piattaforme dove di solito ascoltate i podcast, quindi sulle principali piattaforme. E niente, Gigi, io ti do appuntamento alla prossima settimana.
Sull'attenti.
Grazie.
Ciao.